esempio.
Io voglio brevemente,
beh, intanto sono io che ringrazio per l'opportunità, ma per un motivo molto molto semplice. Io per lavoro mi occupo di formazione professionale. Noi abbiamo una visuale del mondo della scuola, della formazione e dell'istruzione un po' particolare, parziale, come normale che sia. Una volta si diceva che la formazione era una scuola di serie B e io rispondevo da buon tifoso del Torino che per me non era un problema, eravamo abituati alla B e non avremmo comunque mollato. E credo, dico questo perché credo che nei discorsi che faremo, nelle cose che ci diremo, l'intreccio tra scuola e formazione, soprattutto là dove si parla di rapporto con le imprese, di rapporto con il mondo del lavoro, sia un intreccio importante su cui spendere qualche parola e magari su cui immaginare qualche prospettiva futura. Ringrazio le maestre, io chiamo le maestre così perché mi hanno invitato, anche se loro avrebbero avuto molte più frecce al loro arco per parlare di scuola, perché la conoscono e sono brave, fanno progetti, eccetera, magari dopo interverranno. Il professor Profumo ha fatto il ministro dell'istruzione per un po' di mesi nel governo Monti, era un governo di tecnici e come tutti i governi di tecnici ha lasciato strascichi, ha lasciato polemiche, perché questo succede. Bisogna dire che eravamo un paese alla frutta, diciamo così, no? Quando il professor Monti è stato chiamato a costruire un governo che potesse portare il paese un po' fuori dalle secche e da una crisi che era complessiva ma che in particolare riguardava l'Italia. Dentro questi meccanismi naturalmente c'era la scuola con tutte le sue problematiche, con tutto il bisogno di cambiamento che c'era, che c'è sempre nella scuola, perché in un ambito che lavora con le persone ed è fatto da persone, un ambito che forzatamente dovrebbe sempre essere in movimento, sempre essere in cambiamento. Ecco, io vorrei chiedere davvero, almeno all'inizio, alcune suggestioni di fondo. Da ministro neofita, da ministro che ha aperto la porta del ministero, quali erano un po' i sogni, se vogliamo, perché credo che sia importante anche sognare, no, il futuro degli ambiti in cui si lavora e poi provare a realizzarlo. Quali erano i sogni, quali sono stati gli ostacoli grossi e quali le poche o tante, speriamo, cose che è riuscito a fare, e anche quell'eredità che credo abbia lasciato un documento alla fine del suo mandato al ministro, ai ministri ormai due che l'hanno seguita.
Sì, intanto volevo ringraziarli per l'invito. Dicevo a loro che sono stato qualche volta a Cisterna, quindi conosco questa. E ho una moglie che è albese, quindi ogni tanto mi capita di venire volentieri da queste parti. Intanto volevo raccontarvi questa mia avventura, che è stata veramente un'avventura e anche un'avventura non programmata. Credo che voi lo sappiate, io sono di origine ligure, sono nato a Savona. Ho fatto il liceo a Savona e poi ho studiato all'Università del Politecnico. Quando ho finito il Politecnico, dopo aver fatto il militare, ho lavorato per 5 anni all'Ansaldo a Genova come ingegnere. Io sono un ingegnere elettrico, elettrotecnico allora si chiamava. E poi a metà degli anni 80, quasi per scherzo, ho fatto un concorso da ricercatore all'Università del Politecnico. Dico quasi per scherzo perché il professore col quale avevo fatto la tesi ha una casa a Spotorno. E una domenica l'ho incontrato sulla spiaggia e ogni tanto io lo incontravo in realtà e mi ricordo che mi chiese come sta, come andava, cosa stavo facendo. Io allora lavoravo all'Ansaldo Genova e gli dissi che stavo bene, mi ero sposato, abitavamo a Savona, avevamo una bimba piccola e lui mi diceva ma perché non fai un concorso da ricercatore. E io dico, ma no, io sto bene qua, perché devo fare quelle cose? Dice, ma no, fai domanda e poi. E ho fatto la domanda, dopo qualche mese c'è stato il concorso, c'erano, se ben ricordo, un'ottantina di candidati, c'era un posto. E allora, probabilmente ho fatto bene le prove e quindi sono risultato vincitore. In realtà, io lavorando all'Ansaldo, il professore mi telefonò, ricordo ancora che era un lunedì, e che avevo l'influenza, credo nella mia vita di aver fatto 2 o 3 volte l'influenza, e mi disse insomma che stavano per chiudere i verbali del concorso e che io ero risultato vincitore, ma che avrei dovuto assicurargli di prendere il posto. Perché vi racconto queste cose? Perché nella vita a me è capitato n volte di cose che mi hanno cambiato la vita un po' in questi modi non così tradizionali, e vi racconto poi anche come mi è successo di fare il ministro. E quindi mi telefona, mi dice questa cosa, e io gli dico in modo un po' ingenuo: ma quanto tempo ho per potergli dare una risposta? E lui mi dice: ma forse un'ora, un po' meno, perché devo chiudere il verbale. Allora non era una scelta facile, io abitavo a Savona, tutti i giorni andavo a Genova, quindi noi stavamo bene. E ricordo di aver parlato prima con mio papà e poi con mio suocero dicendogli di questa cosa. E loro entrambi, in modo completamente disgiunto l'uno dall'altro, mi dissero: ma guarda, se tu non provi ti rimarrà sempre nel cuore, se poi non ti piace, non funziona, un altro lavoro lo troverai. Questa è stata la modalità con cui mi sono trasferito all'università. All'università poi sono stato per un lungo periodo negli Stati Uniti, sono stato all'Università del Wisconsin dove ho fatto il visiting professor. Poi quando sono tornato all'inizio degli anni 90, dopo poco ho vinto da professore ordinario a Bologna, dove pensavo di stare tutta la vita. Era una grande università, un'università anche forse un po' meno efficiente del Politecnico. Il Politecnico è una scuola relativamente piccola, un po' monocultura, un po'. Mentre una grande università come Bologna, che ha 100.000 studenti, aveva certamente delle difficoltà maggiori. Il Politecnico allora, quando io ero studente, quando ho iniziato, aveva circa 20.000 studenti, oggi ne ha 32.000. E quindi pensavo di stare tutta la vita. Noi avevamo dei figli che andavano, erano un po' più grandi di loro, erano tra le elementari e le medie, e il sistema scolastico a Bologna è un sistema che funzionava bene. E poi, in modo più o meno rocambolesco di nuovo, mi sono trasferito a Torino, nel senso che l'allora rettore, si chiamava Rodolfo Zic, mi telefonò un giorno e mi disse: guarda, c'è un posto a Torino, possiamo chiamare una sola persona. Se tu mi dici di sì, chiamiamo te, altrimenti la mia solita domanda: quanto tempo è il tempo di questa telefonata? E quindi la mia vita è cambiata per una seconda volta. Poi ho insegnato anche un anno in Giappone, e sono andato con i miei 3 figli, io ho 3 figli, si chiamano Costanza, Giulio e Federica, e hanno da 23 a 30 anni, un architetto, uno è un economista e la terza fa una business school a Londra, un poco più grande della sua figlia del 91. E poi quando sono tornato sono stato a Torino. Dopo poco che sono tornato ho cominciato a fare il preside della facoltà di ingegneria, della prima facoltà, era allora, adesso le facoltà non esistono più, un po' più di metà del Politecnico, la vera fucina degli ingegneri, che è stato un periodo molto interessante, mi sono molto divertito. E poi ho cominciato a fare il rettore, ho fatto il rettore fino al 2011. Anche quella è stata un'esperienza veramente che mi ha cambiato la vita. Poi io del Politecnico conosco le pietre, conosco tutto, quindi è stato anche tutto un grande onore, ma anche proprio emotivamente una grandissima opportunità, credo che veramente non capiti a molti. E in quegli anni credo di aver fatto abbastanza un buon lavoro, nel senso che ho profondamente trasformato l'università. L'università è diventata un'università molto più aperta, molto all'interno del campus universitario. Ho costruito la parte, non so chi di voi è pratico, dietro al campus di ingegneria. Una volta c'erano le officine grandi riparazioni. Io mi ricordo quando ero studente abitavo in Corso. Corso Rione, dei collegi universitari, e quella era una zona dove sembrava che non ci sarebbe stato nulla perché era stata dismessa, e quindi avviai questa. E poi all'interno di questo campus oggi ci sono 35 centri di ricerca, abbiamo creato 5-6 mila posti di lavoro, c'è un'integrazione vera, una scuola vera moderna in cui c'è un'integrazione tra la scuola, la ricerca e le attività per gli studenti. E poi abbiamo un grande incubatore dove creiamo 3 nuove imprese ogni 2 mesi, abbiamo creato 180 aziende, quindi è stata veramente una grande esperienza. Quando ho cominciato a fare il rettore noi avevamo il 2,5 di studenti stranieri, non italiani, quando ho smesso nel 2011 avevamo il 18% di studenti, e nello stesso tempo anche gli studenti che provenivano dalle regioni del sud sono aumentati del 50%, e quando ho lasciato il Politecnico più del 50%, 55% degli studenti non era più. Quindi c'è stato un cambiamento, è stato anche in parte legato alle Olimpiadi, a tutta come è cambiata la città, ma il Politecnico è diventato un attore importante dello sviluppo della città. Poi nel 2011, nell'agosto del 2011, sono stato chiamato a fare presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, si chiama CNR, che è una grande istituzione della ricerca in Italia. E quello è stato di nuovo una cosa di cui sono stato molto contento. E mi sarebbe piaciuto fare il presidente, avrei fatto presidente per 5 anni e mi sarebbe piaciuto perché sono 8.000 ricercatori, sono 100 istituti in tutta Italia. Quindi. E poi a differenza dell'università c'è molta più interdisciplinarietà, quindi è molto più interessante da questo punto di vista. E poi era una cosa diversa, io ogni tanto ho bisogno di cambiare. E poi nel novembre del 2011, era il 16 di novembre, nel pomeriggio avevamo avuto il consiglio di amministrazione del CNR. Abbiamo finito un po' tardi, il CNR ha un consiglio di amministrazione con un numero ridotto di consiglieri, sono 4 più presidente, 5, quindi siamo andati a cena. Siamo andati a cena, poi verso le 10:30 abbiamo finito e sono andato a casa, a Roma, e io non guardo quasi mai la televisione, ma quella sera ho messo il telefono in ricarica, ho acceso la televisione e dopo, credo, 10 minuti mi sono addormentato. Mi sono addormentato e poi verso mezzanotte mi sono svegliato, sono andato in bagno e vedo il telefono che ha 17 messaggi e 13 telefonate. E allora mi sono preoccupato perché i miei stavano a Torino, mia mamma abitava a Savona, quindi ho detto è successo qualcosa. Nel tempo dell'arco di un'ora è successa questa cosa. Allora decido di guardare i messaggini e l'ultimo era di mia moglie Anna e dice chiamami subito, però stiamo bene. Allora la chiamo e lei mi dice guarda ti sta cercando, ti hanno cercato dalla quella che si chiama la batteria di Palazzo Chigi, che è un grande centralino di Palazzo Chigi, quindi del Palazzo dei Ministri, del palazzo dove c'è il Consiglio dei Ministri, dove vive il Presidente del Consiglio, e il Presidente Monti ti sta cercando. Dice però c'è un sacco di rumore, non ho ben capito. Allora le dico va bene, prova, telefono e poi ti richiamo. Allora a quel punto lì guardo anche le telefonate e gli altri messaggi che avevo, ed avevano tutti un numero telefonico che era 066977, che è il numero della batteria, ma io non lo sapevo. E quindi telefono alla batteria, questo centralino, dico sono Profumo, e se mi avete cercato, dice sì, guardi, Presidente Monti la cerca. E lì erano tutti molto svegli. Presidente Monti lo passano quasi immediatamente e con voce particolarmente squillante mi dice sai perché ti sto cercando? Io lo conosco conosco, lo conoscevo abbastanza bene perché quasi nello stesso periodo era stato rettore alla Bocconi e quindi avevamo avuto modo di incontrarci e anche di fare alcune cose insieme. E dico, posso immaginarlo, ma no, no, niente, no, lo so. E dice, allora te lo dico io. E allora mi dice che aveva pensato a me per fare il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. E mi dice che era stato molto complicato cercare di convergere sui nomi delle persone. E mi dice, guarda, domani pomeriggio dobbiamo andare a giurare dal presidente Napolitano. E quindi dice, guarda, però hai pochissimo tempo per dirmi o sì o sì, perché non ho tempo di andare a cercare nessun altro che possa fare questa cosa. E allora gli dico, va bene, capisco. Gli dico, guarda, solo io ho questo, tu probabilmente lo sai, questo fatto di essere presidente del CNR, quindi questo diventa incompatibile, già che troviamo una modalità. Poi gli dice, sì sì, lo so, non ti preoccupare, troviamo un modo. Dopodiché io mi rilasso, lui si rilassa e mi dice, vabbè, adesso ti posso raccontare una cosa. Dice, guarda, io ti stavo cercando dalle 9 ed era ormai arrivata quasi l'una, più o meno, poco prima. Dice, però fino alle 11 il centralino, questa batteria, ti ha cercato ma non ti ha trovato. Poi in realtà trovano la persona, io parlo con la persona pensando di parlare con te, invece era Alessandro Profumo, il presidente, l'amministratore delegato di Unicredit, e quindi gli racconto di questa cosa, che ho pensato a lui per le attività come ministro della scuola, dell'università e della ricerca, e Alessandro Profumo lo ha lasciato parlare. Poi quando è arrivato ad un certo punto gli ho detto, ma guarda, probabilmente non sono una persona adatta perché io non mi sono mai occupato di queste cose, e lui dice, allora non sapeva bene come togliersela, che dice, e comunque dice, vabbè, scusami, dice, fortunatamente non gli avevo detto che tra i ministri che erano stati indicati c'era anche il ministro Passera, perché tra i due credo che non corra granché buon sangue. Quindi vedete nella vita come capitano queste cose. E quindi la mia avventura è nata così, è nata abbastanza senza che io l'avessi messa in conto, no? E sono arrivato al ministero. Il ministero è il più grande ministero in termini di dipendenti diretti e indiretti dello Stato italiano, del governo italiano. E nella mia vita io non avevo mai insegnato a scuola, ho una moglie che è insegnante, insegna al ginnasio, e ho tre figli che naturalmente sono stati studenti qualche anno fa, lo sono, Federica è ancora studente all'università. E il ministero è stato riaccorpato in un ministero unico che si occupa della scuola, si occupa dell'università e si occupa della ricerca. Forse voi, non so se lo ricordate, qualcuno di voi lo ricorda, che il ministro Ruberti, che era stato rettore alla Sapienza alla fine degli anni 80, aveva fatto una famosa legge, che è la legge 169, sull'autonomia universitaria, e lo aveva fatto avendo diviso prima i ministeri, quindi un ministero per l'università e per la ricerca e il ministero dell'istruzione. Quindi la complessità del ministero è una complessità enorme, proprio dal punto di vista proprio della gestione quasi fisica. Io avevo con me due vice e due, si chiamano sottosegretari, due persone invece che venivano che vengono dalla scuola. Uno si chiama Marco Rossidorian, che è un maestro di strada, e l'altra si chiama Elena Ugolini, che è una preside di Bologna, di un istituto, di un liceo scientifico. E quindi ci siamo tirati su le maniche da subito. Era molto complicata, avevamo un grandissimo entusiasmo, nel senso che era, e naturalmente ciascuno di noi aveva le proprie esperienze. Io avevo certamente una grande esperienza nella gestione del sistema dell'università, visto naturalmente non dal punto di vista del ministero, ma visto dal punto di vista dell'università. avevo una buona esperienza sulla gestione del sistema della ricerca e sulla scuola sapevo poco. Però io sono sempre stato un po' studente, no? Quindi poi anche questa era un'avventura che mi piaceva e quindi mi sono particolarmente affezionata alla scuola e nei 17 mesi che sono stato ministro ho avuto questa grande opportunità, credo che capiti veramente a pochissimi nella vita, di conoscere tantissimi bambini, ragazzi, studenti, tantissimi professori, maestri, presidi, io li continuo a chiamare così. E quindi, e poi dico la verità, ho visitato scuole bellissime, ho visitato scuole anche in grandi difficoltà, sono stato allo Zen tante volte, sono stato in Campia tante volte, dove la situazione è molto complicata. Però ho veramente stabilito un grande rapporto con il mondo della scuola. Tanto ho trovato delle persone molto delicate, molto per bene. Io dico sempre che il paese è molto meglio di quello che viene raccontato, si racconta sempre la parte negativa, credo che sia un po' brutto in realtà, non è così bello. Anche le scuole che avevano più difficoltà, nella realtà c'erano tantissime persone proprio vicinissime al loro lavoro, con grandissima attenzione per i ragazzi. Poi naturalmente c'è anche qualche mela marcia, no? Che non bisogna tenere in conto di questo, però il tema. Allora, quando mi sono trovato in questa avventura, ho dovuto, mi ricordo, una delle prime cose che si deve fare è preparare una relazione per le commissioni parlamentari. Le commissioni parlamentari sono due commissioni con circa una trentina di persone, quella della Camera e quella del Senato, e almeno la mia esperienza è che in entrambi c'era una componente prevalente di persone che avevano vissuto all'interno della scuola per molti anni, quindi erano molto anche competenti da una parte, ma anche molto radicati rispetto alla loro tradizione. Allora, mi ricordo che nei giorni, per poi c'è pochissimo tempo, no? In 30 giorni uno deve fare le scelte che sono scelte fondamentali per far funzionare un sistema così complesso che sono le persone che il ministro deve scegliere, che sono il capo gabinetto, il capo dell'ufficio legislativo, il capo della segreteria e il segretario particolare e poi i capi di Parlamento. E io venivo da Torino, nel senso a Roma non ero stato quei pochi mesi al CNR, ma comunque la conoscevo più da ospite che da persona che aveva vissuto. E quindi poi in fretta un po' cercando di appoggiarmi a qualcuno di cui potevo fidare. Il problema poi è un po' quello, se io fossi stato a Torino avrei alzato il telefono, avrei probabilmente trovato qualcuno che mi poteva dare un'indicazione, invece sei lì, sai, poi non capisci mai bene. E comunque sono fatto questa prima cosa e poi ho cominciato a pensare cosa potevo fare. Allora, io ho abbastanza esperienza nella gestione di sistemi complessi, quindi mi era ben chiaro che quell'esperienza sarebbe durata qualche mese, se andava bene durava 17, 16, 18 mesi, se andava un po' meno bene durava 3 o 4 mesi. E il mio pragmatismo mi ha insegnato che prima di cercare di fare delle operazioni complesse che necessitano di tempo, quindi cambiamenti dal punto di vista normativo, io credo che ci sia la possibilità di far funzionare un po' meglio i sistemi, cercando di oliarli un po'. Io ho una lunga esperienza da questo punto di vista, sono un buon conoscitore della macchina amministrativa e so che ci sono moltissimi spazi di miglioramento senza pensare di entrare in quella macchina così complicata che è la macchina normativa, poi con dei tempi così ristretti. Ecco, quindi quello che mi sono proposto sia per la scuola che per l'università, per la ricerca era questo. Naturalmente mi era abbastanza chiaro che cosa avrei dovuto fare nel caso dell'università e degli enti di ricerca un po' meno sulla scuola. E allora ho cominciato a parlare con le persone, poi io mi ricordo che al Ministero, il Ministero è in assoluto il Ministero più conservatore, credo, del Paese. Non so se voi siete mai stati a Trastevere, anche solo la sede, è una sede che ha un certo fascino nella stessa, ma anche un impatto sulle persone. Avevo la mia scrivania che era quella di Benedetto Croce, quindi c'è una sala dei ministri che è una sala enorme dove ci sono tutti i ministri della pubblica istruzione della storia del nostro paese, ma io ero anche un po'. Allora cosa ho pensato di fare? Beh, io ho pensato, tanto io sono profondamente rispettoso delle leggi, dico, se poi una legge non funziona bisogna cambiarla, ma finché la legge c'è. E allora certamente il tema del reclutamento degli insegnanti è un tema centrale. E quindi io ho pensato, poi ho parlato anche a lungo con Luigi Berlinguer, che era stato ministro in precedenza, con il quale mi lega un'amicizia da molto tempo, anche lui era stato rettore a Siena, conoscevo bene. E lui nel 99 aveva fatto l'ultimo concorso per gli insegnanti. E allora io mi sono immaginato che la legge deve essere cambiata, perché la legge diceva che i concorsi dovevano essere fatti ogni 2 anni, che doveva esserci una gestione con il doppio canale tra le graduatorie e la parte dei vincitori di concorso. Mi sembrava una cosa di buon senso. E quindi misi su questa macchina, una macchina complessa, a cui parteciparono 340.000 persone. E credo però di aver fatto un buon lavoro, nel senso che non abbiamo mosso. Ah, io poi sono uno che non ama la carta, sono un profondo conoscitore dei processi. Io per esempio sono contrario a fare i tagli, sono uno a cui piace veramente entrare nei processi e cercare di migliorarli se è possibile. E quindi ho messo su un sistema di cui sono anche molto orgoglioso, che dall'atto in cui la persona fa la domanda, in pratica fino alla fine, ci sono tutti i processi che sono stati dematerializzati. E quindi questo è stato. Poi mi sono. Il secondo grande tema è stato quello degli esami di maturità. Esami di maturità. Intanto vi racconto di questo mio rapporto con i burocrati, con i grandi burocrati dello Stato. Tanto io tenevo sempre la porta aperta dell'ufficio, poi sono abbastanza informale, quindi non ho. Però sono certo che loro per i primi 3 mesi mi osservavano. Forse si erano seduti anche un po' sulla riva del fiume, dicevo, vabbè, questo qua lo lasciamo parlare un po', poi intanto se ne andrà. C'erano una serie di persone grandi anche che stavano per andare in pensione di grandissima esperienza, che certamente credo avevano idee opposte rispetto a noi, che erano veramente per la conservazione, per lo status quo. Io invece ho incominciato, mi ricordo che ogni tanto abbastanza spesso, li chiamavo e mi facevo raccontare, dicevo, guardate, io sono uno studente, io devo imparare da voi, sono uno che probabilmente ne so abbastanza di università, di ricerca, ma non ne so assolutamente nulla, non è vero che non sapessi proprio quello, però dicevo anche. E loro dopo, credo 3 mesi, capirono che forse le stupidaggini non le dicevo, e quindi cominciarono. E allora mi ricordo, per esempio, sull'esame di maturità c'è un famoso ispettore, che è un signore tra l'altro di Vercelli, ed era un signore che si occupava da anni della preparazione degli esami di maturità. Allora, poco, forse nel mese di febbraio, venne da me e mi disse, senta, io dovrei parlare con lei perché lei dovrebbe avviare tutto il processo per l'individuazione dei temi per gli esami di maturità e poi avviare tutto il processo complicato. Io dissi, sì sì, certamente me ne occupo anche subito, perché io non sono mai uno che, a cui piace tenere le cose in sospeso. Dico, senta, se noi ci troviamo, ah, poi io al mattino andavo in ufficio alle 7, questo li ha distrutti, perché questi cominciano ad andare al ministero alle 10, alle 11, io dicevo, guardate, voi fate come volete, però io arrivo qua, a quest'ora. Dopodiché ho incominciato anche a dire che io incontravo volentieri le persone anche alle 7, e questi sempre più, mi guardavano sempre più con gli occhi sbarrati. E comunque questo signore invece che veniva da Vercelli era un signore, credo che abitasse anche abbastanza vicino al ministero. E allora gli disse, senta, se noi ci incontrassimo per 3 mattine, per un'oretta e mezza, 2 ore, e lei mi racconta, io prendo un po' di appunti, mi faccio un po' di idee, poi mi tengo un giorno o due per poter fare le mie riflessioni, per poter pensare, e poi se mai ci rivedo. E allora lui mi racconta di tutto questo sistema così complicato, che incominciava così presto, poi si individuavano prima i titoli delle prove di italiano, che questo è il grande tema. Poi nel frattempo sarebbero state sorteggiate le materie, la seconda materia, poi c'era il tema della terza prova. E poi c'è questa moltitudine di specializzazioni che sono 800 specializzazioni, il che significa che bisognava preparare 800 diversi testi per le diverse prove. E poi mi racconta che insomma, una volta fatta questa operazione, dal mese di aprile fino al mese di giugno, al ministero c'era un grandissimo salone dove ci sarebbero state decine di persone che avrebbero fatto fotocopie e imbustamento. E poi ci sarebbe stata una macchina per fare i pacchi, e poi questi pacchi sarebbero stati trasferiti ai comandi provinciali dei carabinieri, e poi soprattutto questa macchina così complicata. E lui fu molto bravo, poi cominciamo a ragionare sui temi. Fondamentalmente io dissi che mi sarebbe piaciuto individuare una strategia complessiva adesso, e su quella poi andare a individuare i temi piuttosto che fare una cosa spot sulle diverse tipologie. E lui mi disse, ma perché vuol fare questo? Dico, ma perché io credo che ci debba essere una certa logica nelle cose, quindi questa mi sembra che sia una buona logica. C'è qualcosa che non funziona? Dice, no, però nessuno l'ha mai fatto, lo faccio io. Dopodiché, quando mi raccontò di tutto questo meccanismo, gli chiesi, ma che cosa costa questa cosa qua? E lui mi disse, ma solo di fotocopia, trasferimento, costa 240.000 euro, mezzo miliardo di vecchie lire. Io sono capace a fare i conti proprio, di vecchie lire. E dice, ma guardi, se lei mi ascolta, io credo che tutto questo sistema qua lo possiamo un po' ridefinire, possiamo provare a... possiamo evitare che tutta questa gente perda tempo, io penso. Possiamo evitare di fare tante fotocopie. Mi disse, ma cosa vuol fare? E allora gli raccontai che credo che sarebbe stato possibile fare un'operazione con un plico informatico, per cui questo plico sarebbe stato inviato, e poi insomma tutta questa cosa. Questo signore mi lasciava parlare, mi diceva sempre di sì. Al ministero mai nessuno dice di no. Dopodiché ad un certo punto dico, va bene, adesso lei me l'ha raccontato, io ho imparato, poi ho provato, adesso cosa facciamo? E lui mi dice, guardi, io sono d'accordo con lei, però dobbiamo mettere in parallelo le due cose. Cosa vuol dire mettere in parallelo le due cose? Dice, procediamo con il plico, intanto abbiamo messo tutto fatto un gruppo per tutta la parte informatica, perché tutta questa cosa qua aveva anche necessità di un lavoro non da poco. E quindi mi disse, facciamo, no, guardi, non credo che questa cosa sia possibile, nel senso che questo ha l'obiettivo di evitare di fare non so quante migliaia di fotocopie. Quindi quello che possiamo fare è partire dalla data ultima, ed era il 20 di giugno, allora andiamo indietro in modo tale da poter mettere in atto un processo che ci consenta di fare 3 prove. Se le 3 prove sono positive, vuol dire che il sistema funziona. Se non sono positive, ci posizioneremo nel tempo in modo sufficiente da poter procedere invece col sistema tradizionale. Io credo che lui non si fidasse di me, comunque, visto che io ero il ministro, mi disse di sì. E allora programmammo le famose tre prove. Le tre prove era quella, la prova che cos'era? Era di inviare questo plico, lì c'erano due codici di 23 lettere e numeri, e il tema era verificare se il sistema delle scuole era in grado di ricevere questa cosa. E poi questo plico doveva essere scaricato, poi doveva essere, aveva bisogno della seconda chiave per poter essere aperto, insomma, tutta questa operazione. Vabbè. Credo che lo sappiate, sono circa 500.000 studenti che fanno l'esame di maturità e sono 4.630 scuole o 4.630 commissioni. E allora, nel frattempo, mettiamo su un sistema complicato di logistica, intanto dovevamo verificare che tutte le scuole avessero gli strumenti per fare questa cosa, e ce l'avevo. Poi facciamo un po' di formazione, vuol dire, io andai a trovare, andai in alcune scuole, poi mi portai dietro un gruppo di persone, poi facciamo un po' di formazione per le persone delle direzioni regionali e poi delle direzioni provinciali, insomma, una cosa fatta come si devono fare queste cose in un paese normale, io dico, no? E quindi facciamo questa cosa e quasi per miracolo, infatti tutti pensavano che non sarebbe mai successo, sulle 4.631 scuole solo 5 non riuscirono a fare questa operazione. Di queste 5 ce n'erano due per le quali era mancata l'energia elettrica, ce n'era una che si erano dimenticati e c'erano due che non erano riusciti. La mia reputazione andò, questi cominciano a rispettare, questo qua allora non dice proprio stupidaggine. Facciamo la seconda prova e fu il 100% e quindi andiamo avanti. Quindi evitiamo di fare, non so, le decine di migliaia o le centinaia di migliaia di fotocopie, evitiamo di fare impacchi, e quindi loro cominciarono a capire che forse attraverso un'operazione di questo genere avremmo potuto incominciare a modificare un po' il sistema della scuola, che era semplicemente renderlo più normale. Dopodiché ci stavamo avvicinando a questo famoso 20 giugno in cui io avrei dovuto al mattino prima delle 8 alla televisione dare questa famosa chiave con i 23 caratteri. E io non glielo dissi a lui per non metterlo in agitazione, ma io dovevo andare in Cina. Dovevo andare in Cina quel giorno lì sarei stato a Shanghai e quindi programmai tutto di poter fare questa operazione dalla Cina con la RAI, un orario un po' sfasato perché la Cina ha 6 ore, è 6 ore in avanti, andavo in Cina perché sono andato in Cina con un gruppo di studenti del convitto di Roma che avevano come lingua veicolare il cinese. Stavano per 4 settimane, poi sostenevano un esame. E allora questi stavano a Pechino, io poi mi portai 2 studenti di questo gruppo e insieme andammo alla RAI. E quindi a questo signore poi agli ultimi 4-5 giorni gli raccontai questa cosa e facemmo e tutto funzionò bene, nel senso che non ci furono problemi. Ecco, e questo mi aiutò ad avviare questo processo. La stessa cosa successe con la gestione dei concorsi per i docenti. E quindi questa cosa riuscimmo a metterla in atto. Poi cominciai a lavorare sul tema dei libri digitali, nel senso che io credo che la scuola, che ha un suo ritardo naturale rispetto al momento in cui poi i nostri ragazzi entrano nel mondo del lavoro, debba essere capace un po' di guardare lontano. Ed è chiaro che se noi prepariamo i nostri ragazzi che sono poi non allineati a quello che è il modo di vivere, il modo di lavorare abbiamo sbagliato. Il più grande investimento che un paese può fare è proprio nella formazione dei ragazzi. E quindi, insomma, avviai questo processo che mi sembra che dopo che il ministro successivo a me l'aveva un po' bloccato, adesso che si stia riavviando questa cosa. Poi un'altra cosa di cui sono anche molto orgoglioso di questo, di aver lavorato su questa anagrafe degli studenti, cioè lo studente quando inizia la scuola viene posto in un'anagrafe e poi in questa anagrafe il record di quello studente viene aggiornato sulla base di tutte le esperienze dello studente. Questo consente per esempio di fare un passaggio dalle diverse scuole, un passaggio poi dalle scuole all'università, senza che ci sia necessità di carta, di cose di trasferimento. Poi io avevo avuto un piccolo problemino, nel senso che io mi chiamo Profumo e in una mia, forse nel passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie, c'era stato un errore, avevano scritto Prefumo invece di Profumo. E quello poi fece impazzire tutti, credo, non so quando. E quindi insomma, anche questa cosa. Poi pensai di fare le iscrizioni online degli studenti, delle prime, quindi prima di entrare. E quindi anche questo, di nuovo, sembrava che fosse una cosa che non sarebbe mai potuta avvenire e ancora una volta il paese si mostrò migliore. E lì imparai anche una cosa aggiuntiva, cioè in realtà lo sapevo, ma mi lasciai, ero un po' timoroso il primo anno. Nel senso che, avendo incominciato a novembre, le pre-iscrizioni in genere sono da fine gennaio. E allora ero arrivato da pochissimo e dissi che io avrei voluto fare le iscrizioni. E di nuovo, che dico, la gente cosa diceva? Diceva, venivano da me e diceva, ministro, lei si dimetterà subito. Ma cosa vuol dire che mi dimetto? Io torno a fare il professore, non ho nessun problema di questo. E quindi mi lasciai convincere il primo anno, quindi nel 2012, per l'anno scolastico 2012-2013, sulla circolare scrivere che gli studenti possono iscriversi. Io non sono mai, io credo molto nell'autonomia, ma conosco anche il nostro paese a sufficienza. E un po' di dirigismo ci vuole. Il risultato di questo possono fu che in quell'anno lì si iscrissero 5.000 studenti. 5.000 studenti, funzionò tutto bene in realtà, insomma, fu anche un modo per avviare questo processo. Però l'anno dopo iniziai, mi ricordo, prima di andare in ferie, quindi a luglio, a agosto, perché poi di ferie ne facevo poche, e dissi, adesso cominciamo a scrivere la circolare, scrivere devono, il possono non esiste. Devono e ci mettiamo nella condizione. Ebbene, si iscrissero 1.600.000 studenti, di cui il 90%, l'87-88%, si iscrissero da casa e gli altri da scuola oppure attraverso associazioni, sindacati. Quindi il paese ancora una volta dimostrò di essere. E se ne iscrissero molto di più di quanti si iscrivono tradizionalmente, cioè invece del. In genere si iscrivono al 90%, circa per un 10% poi è incerto, quindi si iscrive a settembre, invece questi sistemi sono un po' più rigidi e obbligano anche ad avere una maggiore responsabilità da questo, e si iscrissero al 98%. E quindi questo. E allora tutto questo insieme di piccole cose che vi ho raccontate una dentro l'altra, in realtà ha dato un'accelerazione alla modernizzazione della scuola. Questi sono stati, diciamo, un po' questo mio intervento sui grandi processi, cose analoghe l'ho fatte per l'università, cose analoghe, perché io credo che il nostro paese debba veramente, abbia tutte le caratteristiche per modernizzarsi velocemente. E noi siamo veramente un po', non so, al Ministero su 1.200 dipendenti, siano 950 avvocati, adesso non so quanti di voi sono avvocati laureati in legge, io non ce l'ho in modo particolare, però il paese non può vivere solo. Con me poi allora andava male perché io ero in genere studiavo prima, e poi quindi gli metteva male argomentare. Loro invece sono abituati che con un ministro politico, questi non sanno quasi nulla, nel senso che fanno un altro mestiere, quindi è molto più semplice governare. Nel mio caso era molto complicato, certamente impossibile governare sull'università e sulla ricerca, e sulla scuola ho imparato velocemente. Quindi. Quindi avviai anche un processo di reclutamento di persone che fossero dei sistemisti, che fossero degli statistici, che fossero persone in grado di gestire questo cambiamento profondo di cui ha bisogno la scuola. Questo fu un altro grande tema, quindi il tema di non solo del corpo docente, ma di avviare questo processo sul personale del Ministero. Poi un'altra cosa della quale credo che di aver fatto un buon servizio al mio paese è stata questa immissione in ruolo dei presidi, dei dirigenti scolastici. Il concorso non l'avevo fatto, il concorso l'avevo fatto in precedenza, però io decisi di fare questa cosa e in quella prima tranche erano circa 900 dirigenti scolastici, e feci una grande riunione a Roma in cui ce n'erano, non so, il 90% di questi, e in cui raccontai, che tanto erano, li ringraziavo per aver deciso di fare un'operazione di questo genere, e che avremmo avviato un processo di formazione, perché fare il dirigente scolastico è diverso dal fare il docente, quindi insomma, credo che sia necessario, che bisogna mettere le persone in condizione poi di fare il meglio possibile. Mi ricordo che c'erano tantissimi giovani, sia donne che uomini, e c'erano anche due signore che erano due bimbi piccolissimi, e io entrai in questa grande sala dove erano seduti, e ce n'erano due che erano in alto con dei bambini piccoli, e presi in braccio uno di questi bambini e me lo portai sotto, e quindi così li feci amici tutti, nel senso di dire: guardate, qui abbiamo una grande responsabilità, perché questo bambino era una bimba, si chiamava Federica, e che aveva pochi mesi, abbiamo una grande responsabilità verso questi bambini, quindi, e noi possiamo contribuire a creare un paese migliore partendo proprio da loro. E quindi insomma questa fu un'altra grande cosa che credo che funziona. Poi lavoriamo molto, soprattutto Elena Ugolini, che aveva una certa esperienza su queste cose, su tutta la partita della formazione tecnico-professionale. Io ho abbastanza esperienza del sistema tedesco. Il sistema tedesco è un sistema duale, è un sistema in cui la scuola e il lavoro in molti casi sono compenetrati, quindi facciamo, credo, un discreto lavoro su. Come dicevo, non era mia intenzione, poi non avrei avuto il tempo di fare nessun tipo di modifica strutturale, normativa, quindi quello che feci in realtà lo feci solo dal punto di vista amministrativo. Per esempio, io sono pochissimo d'accordo con la riforma del ministro Gelmini, ma non tanto, perché poi non fu gestita. E alcune cose furono fatte sulla carta e poi divennero difficili. Per esempio, una delle cose che mi lasciò molto sorpreso, che in realtà però aveva una base purtroppo solida, e adesso vi dico, era questo fatto che le scuole hanno una grande opportunità, che hanno circa un 30%, dipende un po' dagli anni, di possibilità di scegliere rispetto al curriculum scolastico. E le scuole non lo fanno. Le scuole non lo fanno mai, perché naturalmente bisogna prendersi un po' di responsabilità di questo. E poi c'è il problema degli organici. Il problema degli organici è complicato, perché mentre in un ufficio pubblico le persone possono anche fare attività che siano un po' diverse tra di loro, è chiaro che un docente di lettere non può insegnare matematica o viceversa, e quindi ci sono alcuni silos Questo io lo capisco, però questo è un tema sul quale mi sarebbe piaciuto poter lavorare un po' di più e provare insieme alle scuole, insieme a cambiare questo tipo di sistema. E quindi su quello facemmo, credo, un discreto lavoro, poi tutta la prosecuzione, invece su quella avevo maggiore esperienza, che sono gli istituti tecnici superiori, gli ITS. Io non sono molto favorevole, lo dico con serenità, nel senso che in tutta Europa esistono le scuole tecniche superiori, ma sono scuole che hanno intanto una durata di 3 anni, che hanno una codifica rispetto ai loro programmi. Qui è stato fatto un pasticcio, nel senso che ciascuna ha una sua fondazione, è stato creato un sistema che non corrisponde a noi. Funzionava molto meglio quando noi avevamo il diploma universitario. Noi al Politecnico avevamo circa il 10% degli studenti che seguivano i corsi triennali del diploma, ed fu un grande successo. E la colpa dell'insuccesso del paese in quello non fu delle scuole, non fu delle università, ma fu della parte sindacale e della parte datoriale, che non si misero d'accordo su un contratto nazionale di inserimento di queste persone. Questi ragazzi alla fine di questo percorso non ne hanno carne né pesce. Io ricordo di essere andato sia dalle organizzazioni sindacali che dal Confindustria all'API spiegando che quello era l'elemento sul quale loro avrebbero dovuto lavorare, altrimenti noi nella pubblica amministrazione non sapevamo come assumerli, perché non erano né periti né ingegneri nel senso tradizionale, quindi questo fu un disastro. Ecco, e non credo che l'ITS come strutturato adesso possa funzionare, è un percorso troppo corto, è un percorso in cui non ci sono regole, in cui c'è molta demagogia, quindi, e poi le famiglie, quando uno si inizia un percorso di quel genere, dovrebbe avere una qualche idea di quello che sarà lo sbocco professionale, le opportunità, questo, soprattutto in un momento così complicato, per cercare lavoro. Questo è uno degli elementi base per il successo di un corso di studio, altrimenti come si fa? Poi con Marco Rossi Doria lavoravamo molto sul tema della dispersione. Lui è un signore che ha una grandissima esperienza da cultura. Andammo a visitare moltissime scuole, cercammo di avviare, finanziamo anche una parte di attività particolare, soprattutto in alcune regioni o anche nelle periferie delle grandi città del nord. Questo è stato questo è un tema molto complicato, certamente. Nel paese io, almeno la mia esperienza, è che ci sono un 30-35% di scuole di ottima qualità. Ci sono probabilmente un 45%, forse 35%, un 45% di scuole medie, di scuole di medie, e poi c'è un 20% dove bisognerebbe fare un grande intervento. E questo, questi numeri, queste percentuali sono abbastanza simili al tema dell'edilizia scolastica, di cui poi vi racconto. E quindi il paese dovrebbe avere un tempo sufficiente, io l'ho detto tante volte, no? Per fare operazioni serie su sistemi ad elevata inerzia, vuol dire che hanno grandi numeri, è necessario di avere tempo, di avere un po' di stabilità. Poi bisogna evitare che il successivo voglia cambiare, perché io non cercavo di cambiare, di non cambiare nulla di base, ma di cercare di far funzionare meglio quello che c'è. E questo della dispersione è un problema molto grande, una dispersione complessa. Ci sono realtà che non sono quelle che abbiamo in queste nostre zone, sono veramente difficili. Lì ci vuole veramente una scuola che sia capace di dare una risposta forte a questi ragazzi, perché la scuola è veramente l'ancora di salvezza. Però io sono stato a Scampia molte volte e c'era una preside che mi diceva, lei mi deve aiutare, perché quello era un comprensivo, quindi di scuola elementare, scuola media. E questa preside andava a prendere al mattino i bambini, i ragazzini a casa, e dice: se non li vado a prendere a casa, questi vanno a spacciare. E mi diceva: bisogna che lei mi aiuti, perché a 13-14 anni sono troppo immaturi, sono troppo fragili, bisogna che riusciamo a prolungare ancora di 3 anni, in modo da portarli a 17-18 anni, insegnargli un mestiere. E allora mi ricordo che andai, perché quella parte lì di formazione non è statale, ma è delle regioni, allora andai da Caldoro, il presidente della regione Campania, e gli spiegai questa cosa: se vieni con me, andiamo a vedere, vediamo se troviamo. E riuscì a convincerlo a collegare in questo comprensivo anche una parte di formazione professionale collegata al turismo, alla cucina, e quello fu certamente una cosa di grande valore. I ragazzi ogni tanto mi scrivono e mi invitano a mangiare la pizza, io sono stato ancora qualche volta a trovarli e volevano farmi vedere, poi li ho portati 2 o 3 volte al Quirinale, sono stato, quindi io sono certo che ne abbiamo salvato. Mi è andato la stessa cosa allo Zella, a Palermo, sono cose che veramente colpiscono.
Ecco, se mi permette, mi ha dato del là per parlare della formazione professionale, ma in realtà mi ha già incuriosito il discorso del maestro di strada, no? Ecco, mi sembra così importante, allo stesso tempo, come dire, difficile collegare un'esperienza così particolare come quella di tanti maestri di strada che devono misurarsi con il fatto di andare a prendere i ragazzini a casa. Io ricordo, faccio una piccola parentesi personale, ricordo molti anni fa di aver seguito per delle riprese che allora facevo così per hobby, una signora di Torino che lavorava con i nomadi e andava a prenderli dentro le loro casette, e sono andato mattina e ho visto ovviamente una povertà indicibile, ma anche una volontà enorme, no? E mi è tornato in mente questo ragionamento pensando a Scampia. Allo stesso tempo, come dire, è vero che la formazione professionale, con tutte le sue caratteristiche, il fatto che sia un sistema non statale, quindi può essere una risposta, può esserlo se funziona in maniera, come dire, collegata alle esperienze scolastiche, soprattutto in territori un po' di confine, di frontiera. Peraltro lei parla dell'esperienza tedesca del sistema duale, in Germania la formazione ha una dignità molto alta e credo che addirittura sia gestita dallo Stato, mentre forse pezzi di scuola sono gestiti dai Land, dalle regioni, sì. Mi pare di ricordare. Ecco, volevo chiedere, intanto questa suggestione qui, dalla scuola di strada all'università, c'è un filo rosso che può legare una possibile riforma che interessi i ragazzini, che interessi i docenti, che interessi anche la parte, la burocrazia che ci sta dietro? Altre 2 o 3 cose, te ne hai parlato di libri digitali, è un discorso che meriterebbe un approfondimento. Ho letto alcune cosette che ha scritto, molto interessanti, su come il libro digitale non sia il libro sul computer, perché veramente sarebbe poca cosa, ma come ci sia tutto un meccanismo di approccio diverso e una modalità diversa di affrontare gli argomenti, un'interazione differente, una possibilità davvero di mettere a frutto quella propensione che i nativi digitali hanno rispetto alla tecnologia. Poi un'altra cosa che volevo chiedere, così di approfondire un po', è il tema della... parto anche qui da una battuta che ho letto, diceva lei: sarebbe bello che la geografia potessero insegnarla anche ai ragazzi che arrivando da un paese altro, dal Marocco piuttosto che dalla Macedonia o dalla Romania, hanno esperienza, hanno conoscenze, hanno sicuramente un grande bagaglio di cose da dare. E si parlava della geografia ma anche della religione, quindi qualcuno ha alzato il ditino dicendo no, sia la politica sia alcuni settori della Chiesa inevitabilmente. Ecco, quali sono stati un po' i riscontri rispetto a queste idee, qual è la prospettiva che in qualche maniera c'è di cambiare la scuola, dove ormai la formazione professionale è al 60-70% di stranieri ormai. Credo che la scuola dell'infanzia ne abbia ormai molti, che sì, sono magari nati qua, ma che comunque si portano dietro la cultura. Quali sono le possibilità di cambiamento in questi pezzi?
Allora, il tema è molto complicato e provo a spiegarvi il perché. Se un oggetto come questo non funziona, c'è una cosa che noi chiamiamo mortalità infantile, che vuol dire che gli oggetti che hanno una componente elettronica importante, se qualche cosa non ha funzionato, muoiono velocemente. La formazione sta dall'altra parte, all'opposto, nel senso che i risultati di un'attività formativa si vede dopo molti anni. Quindi c'è un ritardo naturale dal momento in cui la persona è in formazione al momento in cui entra nella società e può dare un contributo alla società. Se pensiamo solo alla scuola superiore, sono 5 anni di scuola superiore, poi se la persona, se lo studente, il ragazzo fa l'università, sono altri 5 anni, sono 10. Poi in genere sono necessari 5 anni di inserimento nel mondo del lavoro, diventano 15. E questi sono i migliori dei migliori, nel senso quelli che hanno una cadenza 5 più 5. In 15 anni il mondo è cambiato radicalmente. Pensate che l'inizio della crisi è del 2007-2008. Vuol dire che i ragazzi, per dare l'idea, i ragazzi del 2009 sono quelli che si laureano quest'anno. Quel ragazzo che non lo vedo più là, che fa il terzo anno, lui probabilmente si è iscritto nel 2011. Allora, dal 2008, 2007, 2009 ad oggi, pensate come è cambiato il mondo. Allora, il poter disegnare un processo formativo che abbia un obiettivo, che sia quello di dare delle opportunità ai formandi nella società futura, è estremamente complicato. Allora, i paesi normali, consentitemi di usare questo termine, io credo che noi siamo un paese che ha tantissime virtù, ma che abbiamo delle anormalità, che sono quello che veramente ci pesano, hanno una loro logica con cui strutturano i processi interni del paese. E la logica è che si deve partire da quelle che sono le strategie di sviluppo del paese, poi si deve scendere a quelle che sono le strategie di innovazione, le strategie di ricerca, le strategie di formazione superiore, le strategie di formazione. Naturalmente con grande grano salis, perché quella distanza, quel ritardo naturale è l'elemento che complica. Allora, il paese dovrebbe fare questo tipo di disegno. Io qualche giorno fa l'ho detto a Repubblica, il Piemonte deve pensare quale sarà il suo futuro. Non si può pensare che si fa tutto. Questo è un mondo che non esiste più. L'Europa ci chiede di individuare 3 specializzazioni per ciascun territorio e di investire su quelle 3 specializzazioni con un obiettivo, che è quello di creare le condizioni perché i cittadini possano lavorare, possano avere una qualità di vita migliore, possano avere un'attenzione all'ambiente in cui questi sono i 3 grandi temi. Allora, tutto questo processo è così complicato perché noi non partiamo di là, noi dobbiamo partire dall'alto per capire poi che cosa, come dobbiamo strutturare la formazione, tenendo presente che noi ce ne dimentichiamo, ma la fase di maggiore apprendimento generale dei nostri bambini è la scuola materna, quindi noi questa cosa sembra che ce ne dimentichiamo, e quindi disegnare un processo così, come dicevo, è complicata, perché io, la mia esperienza personale è nella direzione che io non credo nell'iperspecializzazione, ma non è che non ci credo
perché sono contrario. Non ci credo perché la scuola non può essere aggiornata a quello che sarà il futuro, perché una persona iper specializzata ha necessità di avere il meglio delle conoscenze di oggi, ma che probabilmente traguardino al domani. E questo la scuola non può farlo. Noi abbiamo bisogno di una scuola che soprattutto in questo mondo ritorni ad alcuni elementi base, che sono una grande capacità di analisi, una grande capacità di sintesi. Perché oggi le informazioni, noi abbiamo un eccesso di informazioni. Il tema è che sono informazioni che sono non organizzate. E allora bisogna dare ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, tutti quegli strumenti che consentano loro di essere persone capaci di un'analisi di un tema, di fare una sintesi e di essere persone logiche. Quindi è una scuola che deve essere disegnata in modo profondamente diverso. È chiaro che abbiamo un grande tema, che è anche quello dei docenti, perché operazioni di questo genere hanno bisogno di partire da una fase preliminare, che è quella della formazione o della riqualificazione dei docenti, perché sono cose complesse, non è possibile sbagliare, perché sbagliare vuol dire mettere in difficoltà una generazione, e quindi è una grande responsabilità, e questa responsabilità ha bisogno di tempo, bisogna tornare ad avere un po' di pazienza, non si può pensare di avere tutto domani, perché altrimenti si sbaglia. Quindi io credo che bisogna partire dall'alto, bisogna avere ben chiaro che è un mondo che ha cambiato la base dei tempi, la base dei tempi è diventata molto più stretta. Rispetto, una volta i grandi cambiamenti avvenivano in una generazione, quindi c'era tempo. Oggi bisogna essere capaci di disegnare processi che... Questo è un tema, un secondo grande tema è quello del mondo del lavoro. Il mondo del lavoro del nostro paese è un mondo del lavoro, un mercato del lavoro troppo ristretto. La dimensione è una dimensione almeno europea. In un mercato del lavoro così ristretto, un'iperspecializzazione mette in difficoltà le persone. Su un mercato del lavoro come quello americano, in cui ci sono molte più opportunità, le persone possono più specializzarsi. Nel nostro paese questo è un ulteriore elemento per andare verso una direzione. Io per esempio non sono stato mai favorevole, e ho avuto anche lunghissime discussioni, per esempio con la Confindustria. Confindustria, c'è stato un periodo che chiedeva all'università di pronti subito. Questa è una vera follia. Loro non volevano ragionare sul fatto che non è importante cosa succede nei primi 2 anni alla persona. Vuol dire che un paese che pensa di investire in questi termini non guarda al futuro. Vuol dire che è strutturato come siamo strutturati noi, con aziende micro che hanno una vita molto breve e quindi che non si immaginano un futuro di sviluppo della persona e delle competenze, della professionalità della persona. Questo quindi è un tema complicato. Quindi io credo in una scuola in questi termini, in una scuola che abbia, dal punto di vista culturale, guardate, io non sono mai particolarmente affezionato alla tecnologia di per sé stesso, perché le tecnologie che noi oggi abbiamo a disposizione sono figlie di ricerca di 10-15 anni fa. Se noi strutturassimo la nostra scuola, il nostro paese, sulle tecnologie di oggi abbiamo sbagliato, perché questa accelerazione è tale per cui è sbagliato concettualmente. Leggevo l'altro giorno una statistica, diceva che la televisione ha impiegato 30 anni per raggiungere 50 milioni di spettatori. Poi c'era una serie di altre. Per arrivare a Google, sempre per 50 milioni, sono diventati insomma, utenti di Google in meno di un anno. Questo dà la dimensione dell'accelerazione del mondo, no? E quindi come è necessario, ma come dire. Quindi io credo che il Paese debba fare un investimento grande sui formatori, dargli, ritornare a rispettare il maestro, il professore. Io quando ho vissuto in Giappone, dove c'è un grandissimo rispetto per la professione del docente, voi lo sapete forse che i giapponesi, quando incontrano una persona, la prima cosa gli danno il biglietto da visita e glielo danno tenendolo così con due mani. E maestro in giapponese si dice sensei, e loro sono così, hanno così una grande autostima, sono così, è un ruolo così importante per il paese, e quando si presentano dicono sensei profumo. Questa è una cosa che noi abbiamo perso un po', questo tipo di una colpa grande ce l'hanno i genitori. Noi tutti siamo genitori, noi abbiamo delle colpe indescrivibili a questo punto. L'iperdifesa dei nostri figli è un elemento sul quale noi dobbiamo fare una riflessione. Uno dei grandi mali della scuola sono i genitori. Io sono un genitore, lo dico, ma io non ho mai difeso i miei figli, nel senso che bisogna che ci sia la giusta relazione dello studente rispetto al docente, e e le mamme debbono rispettare queste relazioni e non debbono interrompere, come quando tra marito e moglie su una decisione importante non c'è unisono, anche se uno non è d'accordo deve dire lo sono, altrimenti i nostri figli se ne approfittano e diventa poi complicato. Ebbene, la scuola, una delle grandi difficoltà della scuola è questa. Sul tema dei maestri di strada, in fondo io sono un po' elitario, io ve lo dico con realtà, perché ho una mia esperienza di vita che ha sempre guardato nella fascia alta della formazione, quindi ho sempre avuto anche questa fortuna. Però mi sono reso conto di questa mia esperienza, e l'ho fatto anche con grande piacere, anche mi sono, se volete, convertito rispetto a tematiche sulle quali non sapevo quasi nulla, no? Tanto il paese è lungo, sul tema della formazione professionale, la formazione professionale in alcune regioni funziona, in altre non può funzionare e non funzionerà mai. Il male di questo paese sono le regioni, ma lo sono in tutto e per tutto, e anche sulla formazione. E purtroppo per la formazione professionale non c'è quell'attenzione anche di aggiornamento. Purtroppo anche la formazione professionale ha una difficoltà a collegarsi di più rispetto a quella che è la domanda. Noi riproponiamo spesso, un po' per consuetudine, un po' per le competenze delle persone, anche progetti di formazione per un qualcosa che non serve più. E questo bisogna che noi ce lo diciamo. Qui bisogna ridisegnarlo il paese, questo, e bisogna ripartire da quello che vi dicevo, quelle che sono le strategie, quelle che sono le necessità, quelle che sono le opportunità di lavoro, e di lì tornare indietro e definire quali sono i percorsi professionali, in questo caso, che possono al termine dare quelle competenze che vengono richieste. È complicato perché le persone tendono ad insegnare quello che sanno, quello che hanno sempre fatto. È difficile una riqualificazione, questo è un grande tema. Il paese dovrebbe investire nel riqualificare se stesso, perché il futuro lo si costruisce solo dalla scuola. Quindi la scuola è l'elemento centrale di tutto questo. Poi in tutta questa, in questi elementi che sono certamente difficoltà del paese, noi siamo un paese meno strutturato, siamo un paese che ha queste difficoltà strutturali, poi ci sono le persone. Le persone, rispetto ad altri paesi, i singoli sono migliori. Io lo dico sempre, noi siamo un paese in cui abbiamo degli ottimi atomi. Quando li mettiamo insieme cominciano a diventare molecole, poi materie, cominciano a fare i pasticci. Noi non abbiamo capacità di gestione. È un paese fatto così. Questo è il danno anche per la scuola. La scuola che non abbia ripensato alla carriera dei docenti, una scuola che non abbia pensato che per un sistema così complesso è necessario avere delle figure che sono diverse dai docenti e dai dirigenti scolastici. È un sistema di management di un sistema complesso che ne ha necessità. Tutto questo processo di formazione dei formatori non dovrebbe essere occasionale o non dovrebbe essere quasi solo di facciata, il fatto che ti do un certo numero di crediti. No. Qui ci vuole maggiore serietà, ci vuole maggiore... Ma io non sono abbastanza fiducioso, però credo che ciascuno di noi può dare il proprio contributo. Lo può dare e lo può... E il contributo di ciascuno di noi in realtà è un contributo importante. Quindi se il paese diventa un paese più responsabile, un paese più capace anche di dare il buon esempio, questi siano temi, c'è bisogno un po' di ricostruire la cultura del paese. Queste sono le cose più complicate.
Chiedo ancora due cose veloci, poi lasciamo magari qualche un po' di spazio se qualcuno vuole chiedere. Ma lei ha fatto accenno prima all'edilizia scolastica, è un tema ovviamente importante, sia perché ci sono scuole fatiscenti, ma credo anche perché forse bisogna ripensare più il modello, al di là dell'aggiustare o fare scuole nuove, bisogna farle secondo forse criteri che siano più adeguati a quelli che erano fatti fino a prima cosa, quella dell'edilizia scolastica. E poi vabbè, alcune battute veloci. Sicuramente
incominciamo sull'edilizia scolastica.
Vabbè, poi allora le chiedo qualcosa sul sindacato, glielo anticipo.
Sì. Allora, in Italia ci sono 64 milioni di metri quadri di scuole. 64 milioni sono tanti. Pensate che se fossero appartamenti da 100 metri quadri sarebbero 640.000 appartamenti. Appartamenti da 4 persone vuol dire una città da 2 milioni e mezzo. Il 76% degli edifici scolastici sono stati costruiti prima degli anni 80. Una parte importante del debito di questo paese, non importantissima, è dovuta al grande investimento, che fu l'investimento giusto, sull'edilizia scolastica tra gli anni 60 e gli anni 80. Qualche volta noi ce ne dimentichiamo, diciamo, quella parte lì è una parte di debito giusta, una parte di debito corretta, perché la scuola viene utilizzata poi per generazioni di studenti. Allora, di nuovo è uno di quei temi che ha bisogno di essere programmato, ingegnerizzato e avere pazienza. Credo che voi lo sappiate, che quando ero ministro io ho fatto due operazioni che credo che siano di grandissimo buon senso. Prima ho fatto un capitolo unico sulle risorse, perché in precedenza c'era un capitolo al Ministero dell'Istruzione, uno al Ministero dello Sviluppo Economico, uno alla Presidenza del Consiglio, uno al Ministero dell'Economia, con tempi di gestione che sono anni. Nel senso che io ho trovato risorse che erano dell'inizio degli anni 2000 e non sono mai state spese. Quindi, prima cosa, avere un unico capitolo di spesa sul bilancio dello Stato che sia allocato dove vuoi, no? Non è che sia così importante, ma che ci sia. E poi, il secondo grande tema è quello di pensare ad un fondo, e anche questo l'abbiamo fatto, e adesso incomincia a lavorare, che abbia una struttura di fondo dei fondi nazionali e poi dei fondi che possono avere dimensione delle città, delle province insieme. E a questo fondo possono essere conferiti che cosa? Possono essere conferiti risorse dallo Stato, risorse comunitarie. Io sono sempre molto arrabbiato contro il mio paese, perché dal 2007 al 2013 noi abbiamo avuto da spendere 100 miliardi, ne abbiamo spesi 70, 30 li torneremo a Bruxelles, e questi 70 miliardi sono stati suddivisi in 770.000 progetti, con 71.000 beneficiari. Il valore medio del progetto, questi si chiamano fondi strutturali paese, sono 92.000 euro.
probabilmente se la signora deve ristrutturare il suo alloggio ha bisogno più di 92.000 euro. Questo è il nostro paese. Allora, se noi avessimo 30 miliardi per l'edilizia scolastica, vi faccio un piccolissimo conto, potreste vedere che avremmo risolto quasi completamente la tematica, perché di nuovo, fatto 100, noi abbiamo circa un 30-35% di scuole di buona qualità, ottima, poi parliamo del tema di come strutturare la... Ne abbiamo un 20-25% pessimo, di cui un 7-8% sono in affitto, quindi non sono neanche di proprietà. E poi ce n'è una parte centrale che è una situazione intermedia. In questa situazione così complicata, voi lo sapete che sono in parte di proprietà dei comuni, in parte sono di proprietà delle province, ce n'è una piccolissima parte di proprietà dello Stato, sono pochissime, e poi ce n'è una parte in affitto. La media europea dei metri quadri per studente su un'edilizia razionale è di circa 6 metri quadri. Noi abbiamo una media di 8 metri quadri per studente. La differenza sembra piccola, però tenete presente che se voi moltiplicate gli 8 milioni di studenti per 8 metri quadri trovate quei 64 milioni di cui vi ho detto. Se ci fosse una razionalizzazione, quindi a 6 metri quadri, 6 per 8, 48, 48 a 64 sono 16 milioni di metri quadri di differenza. Tenendo presente che molte delle scuole sono dal punto di vista energetico in classe G, che vuol dire che sono gruviere, e ci vuole da 120 a 130, 140 euro metro quadro anno dal punto di vista energetico. Allora, incominciamo a fare dei conti di questo genere, voi capite che il paese le risorse forse ce l'ha, perché i 30 miliardi da una parte, i 16 milioni di metri quadri risparmiati dall'altra. Avviare un processo per cui a questo fondo vengono conferite le risorse nazionali, le risorse europee, conferite dai comuni, dalle province, edifici che possono essere messi in gioco da questo punto di vista. Tutto quanto è stato sequestrato alla mafia, sono valori enormi, sono credo oltre 10 miliardi di edifici. Allora, con un grande progetto che parta da questi elementi, credo che potrebbe essere un elemento di sviluppo del paese. Quindi si può fare, ma ci vogliono delle persone che sappiano, che siano competenti. Questo paese sta dimenticando cos'è la competenza delle persone. E allora in tutta questa tematica si può avviare un processo probabilmente decennale, che parta dalle priorità, e le priorità potrebbero essere proprio quegli edifici che sono in affitto, che hanno degli affitti stratosferici e quindi potrebbero essere messi subito in gioco, da quelli più fatiscenti, e questo significherebbe risparmiare dal punto di vista energetico. Quindi un processo complessivo può essere, un piano scuola può essere fatto, bisogna che ci siano delle persone capaci di fare queste cose. Sul tema della struttura, è chiaro che io l'ho raccontato tante volte, che in questo mio andare in giro per scuole d'Italia ho ritrovato tantissime scuole che avevano ancora i banchi con la formica verde, che erano gli stessi banchi di quando io andavo a scuola a Savona. E oggi questo non ha più senso, che ci siano le scuole con le classi, i corridoi. Abbiamo bisogno sempre più di spazi aperti, di spazi di socializzazione. La scuola oggi deve essere fatta in modo diverso. Non si può fare ex cattedra, bisogna che ci siano delle relazioni diverse tra l'insegnante e i bambini, i ragazzi. E quindi il disegno architettonico, il disegno della struttura edilizia deve essere fatta diversamente. Ecco, allora se si mette insieme l'elemento pedagogico, che come deve essere fatta la scuola, con gli strumenti pedagogici e con degli spazi che siano adatti per dare una risposta a questo processo, forse normalizziamo
Forse in termini di metri, se si fa quel ragionamento, servono meno metri.
Servono molto meno metri, si spende molto meno dal punto di vista della gestione. Facendo un'operazione così, per esempio, pensando di infrastrutturarla con strutture di tipo VoIP, si può abbinare dati e fonia, e una scuola dal punto di vista del telefono costa 7, 8, 10 mila euro all'anno. Allora il paese deve diventare un paese competente su questo tipo di cose. E allora il paese ce l'ha le risorse. Il paese è un paese spendaccione. Un paese... Guardate, quando io sono arrivato al ministero, una delle cose che più mi ha dato fastidio è che con 1200 persone, queste 1200 persone vivevano in 100.000 metri quadri. 100.000 metri quadri a 1200 persone sono 80 metri quadri per persona. 80 metri quadri è una volta qualche cosa questa. Allora, io però l'ho detto tante volte, il paese deve imparare. Allora io ho chiuso, i tempi per fare queste operazioni hanno bisogno di tempo, perché poi ci sono i contratti. Avevamo 4 sedi e ho avviato il processo, che adesso mi auguro per l'estate sarà completato, di ridurle a 2. Tra l'altro, per esempio, a Piazzale Kennedy erano circa 36.000 metri quadri, dove c'era un affitto di circa 7 milioni e 4 milioni di facility management. Quindi vedete che se uno incominciasse a gestire la cosa pubblica come gestiamo le nostre famiglie, forse il paese sarebbe un po' meglio.
Beh, io lascerei davvero
sindacato,
qualche...
Sindacato.
Ma sì, volevo chiedere...
Ma lasciamo... Me lo dico, non ho problemi.
Ma no, la scuola, vabbè, un po' perché l'ho praticato, poi c'è un mio vecchio... Ma è vecchio, nel senso di... Abbiamo iniziato un po' di anni fa a fare sindacato, allora mi ha stimolato il ragionamento. Sappiamo come su alcune tematiche, durante il periodo del suo dicastero, ma anche in altre occasioni, durante i mesi, sia sempre complesso rapportarsi col sindacato. Un po' perché le sigle sono molte e ciascuna, come dire, portatrice di proprie idee. Un po' perché comunque c'è una resistenza in fondo. Allora, il sindacato della scuola, secondo lei, secondo la sua esperienza, è oggi, dal punto di vista culturale, adatto a stare dentro un meccanismo di rapporto con un ministro che vuole innovare, ad esempio?
Allora, il tema centrale è chi è la centralità della scuola. Sono gli studenti o tutto quello che gli sta intorno? Io credo che siano gli studenti.
Certo.
Questo è il vero tema. Allora, il sindacato giustamente fa il suo ruolo, che è la difesa di tutto quello che sta intorno alla scuola. Quindi io credo che il sindacato oggi, in quella fase di riqualificazione, modernizzazione, debba essere un elemento centrale, ma oggi, almeno a livello centrale, buona parte dei sindacalisti ricordano una scuola che non esiste più, difendono privilegi che non esistono più. Quindi è necessario che ci sia veramente un confronto sereno. Io credo che il sindacato ci debba essere, che debba essere un sindacato più forte, ma deve essere un sindacato capace di avere questa centralità sullo studente. L'obiettivo primario del sindacato deve essere quello di dare un servizio migliore allo studente, e oggi non è così. Io mi ricordo quando facevo queste riunioni in questo salone dei ministri, dove ci sono tutte queste fotografie di cui vi dicevo prima, con 12, 13 sigle sindacali, che tutti volevano dire le stesse cose. Allora io la prima volta l'ho detto sia a loro che ai rappresentanti dei studenti: guardate, io ho tempo e pazienza, quindi sono qui per ascoltarvi, ma vi prego una cosa, non ripetete due volte la stessa cosa. Se dovete parlare per parlare, non troverete un amico dalla mia parte, perché il vostro tempo e il mio tempo sono una cosa importante. Bene, io vi assicuro che anche su quello sono riuscito, più con gli studenti. Gli studenti alla fine dicono: ma come facciamo? Dico: fatevi una pre-riunione, decidete che cosa volete dire e ciascuno di voi si prenda una parte del totale. Il sindacato abbastanza, poi, però questo potrebbe essere un grande alleato per il rinnovamento del paese. Come è oggi invece è un elemento di grandissima conservazione, è un elemento negativo per il paese?
Risposta chiara, mi sembra, breve ma molto chiara. Boh, se ci sono, credo, no, domande oppure considerazioni, penso che ci possiamo ritagliare ancora un po' di tempo per farle.
Sì.
Dopo avremo ancora 5 anni il ministro della
Repubblica. Allora, avremo 5 anni senza votazione.
Io non farei il ministro politico. Io non ho voluto, voi lo sapete, non ho voluto fare il sindaco di Torino, non ho voluto fare il deputato, il senatore, perché credo che con le mie esperienze sia giusto che io mantenga la mia indipendenza. Nel senso che se sono d'accordo le dico di sì, se non sono le dico di no, ma glielo dico perché la penso così. E credo che invece un ministro di tipo politico abbia un altro ruolo, che non è il mio, io non sono capace, non ritengo che sia corretto. Quindi lo farei, ma lo farei nella libertà con cui l'ho fatto. Credo di aver fatto le cose giuste, le cose sbagliate, io non credo mai di aver ragione. Se io mi siedo ad un tavolo con lei, la mia attitudine è quella di ascoltare e di capire se posso imparare. Poi ho le mie idee e le difendo. Però io credo che... Poi se gliela racconto tutta, non sono così certo che un ministro tecnico sia il meglio. Nel senso che indubbiamente la competenza è un elemento, però ciascuno di noi, se ha una competenza, è anche un po' troppo legato alle proprie competenze. E su tematiche un grande statista è meglio di un ministro tecnico, di un, ma in genere invece di grandi di statisti che la vedano nel senso dello Stato ce ne sono pochi, allora forse è meglio il ministro tecnico.
Riguardo alle buone invalsi, l'utilità che possono avere nel miglioramento della scuola in un paese, lei cosa ne pensa?
Allora, io credo una cosa, che visto che la scuola pubblica, la scuola statale, è una, non solo la scuola statale, diciamo tutto il servizio pubblico, il servizio statale, è finanziato con le tasse di noi tutti, sia corretto di fare una qualsiasi tipo di valutazione se sono stati investiti bene quelle risorse oppure no. Questo è un tema, se vuole, un po' di tipo etico, ma che sta alla base. Allora, io non sono mai certo che un investimento fatto in una certa direzione possa dare i risultati che ci si aspetta se non si fa una valutazione dei risultati ottenuti. Questo in generale, no? Noi siamo un paese che in genere investe moltissimo su tutto quello che è ex ante e poi se ne dimentica, e poi il risultato, qualsiasi esso sia. Quindi una forma di valutazione è necessaria. Io non sono certo che la struttura con la quale noi stiamo pensando alla valutazione oggi sia quella corretta, ma gliela racconto un po' più in modo argomentato. Oggi noi siamo in grado di generare una quantità di dati che cresce in modo esponenziale, e questi dati possono essere utilizzati ai fini di valutazione, indipendentemente poi da valutazione di tipo formale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo in grado, con questa mole di dati, di valutare qual è il risultato di un processo di formazione. Cosa complessa, non semplice, ma oggi ci sono tutte le condizioni per incominciare a lavorare in questa forma, che significa che tutte le informazioni che nascono da un processo di formazione, dal comportamento,
è un elemento essenziale, no? sulla formazione della persona, sulle competenze, sulle diverse attività che vengono fatte. Oggi ci sono strumenti che utilizzano quelli che si chiamano i grandi dati, che hanno la capacità di andare a individuare questo tipo. Quindi una diciamo valutazione moderna, guardando al dopodomani, ma in questa direzione. Sulla fase in cui siamo, credo che si possa migliorare tutto questo sistema. Per esempio, cercando di trovare una modalità di gestione che sia diversa, che significa che tutto questo processo può essere di nuovo realizzato senza carta, senza troppo intervento dei docenti. Mia moglie mi racconta che quando, insomma, non sempre è tutto trasparente e tutto regolare, questo non credo sia corretto, ma oggi ci sono gli strumenti per poter fare queste cose. Quindi nelle modalità attuali si potrebbe fare un intervento di processo che consenta di migliorare la situazione. È chiaro che con grandi numeri bisogna essere dei bravi gestori di processi complessi e numerosi per fare queste operazioni, però si può fare. Quindi un sistema di valutazione io credo che ci voglia, anche se è complicato, perché valutare è...
No, perché molto spesso si fa la coming base per imparare le ragazzine per arrivare alla coming base, e questo non so che utilità possa avere nella crescita del personale, dei ragazzi, della formazione. Si arriva a voler scendere il caos con quello che c'è in Europa, più di là, cioè c'è poi un caos di numeri, un caos di dati, che alla fine, secondo la logica che aveva detto lei, sintesi, analisi e logica, non ci siamo più, perché non è fatto questa domanda.
Sì. Ma è un tema molto complesso, non è, però su questo tema c'è molta ricerca, ci sono anche molte esperienze.
Sono
in fase di trasformazione, poi come dicevo questa base tempi è cambiata, quindi è ancora più complicato, ma io credo però che sia uno degli elementi sui quali bisogna investire per il futuro.
Penso alla formazione degli insegnanti, perché da parecchio tempo a questa parte, a quanto pare, la formazione è lasciata ai singoli, i quali devono gestirsela per conto proprio. Molti anni fa, ma vado indietro di oltre 40 anni, esisteva un centro nazionale delle biblioteche nazionali popolari scolastiche, e attraverso questo centro venivano organizzati ogni 2-3 anni dai singoli provveditorati, questo lo so per esperienza perché me ne sono sempre occupato, venivano organizzati dei corsi di formazione con un certo tipo di indirizzo, un anno che so io lingue, un altro anno e così via. Questo è sparito, non si sa più, non c'è più nessuno che intervenga, e io me ne sono reso conto perché negli ultimi anni della mia carriera sono stato segretario generale dell'IRSAE Piemonte, ci occupavamo proprio di ricerca e di aggiornamento e di formazione, e ci doveva lavorare, ma si doveva lavorare veramente sul pesante, ma addirittura esercitare delle forzature sulla dirigenza scolastica che cercava di evitare la partecipazione dei docenti che avevano intenzione di aggiornarsi. Questo è un discorso importante per conto mio, e lei ne ha accennato. Un altro è quello dei rapporti scuola-famiglia, o meglio insegnanti-genitori. Questo rapporto, secondo la mia esperienza e la mia valutazione, che poi può essere sbagliata, deriva da un certo momento, ed è il 1974. l'anno dei decreti delegati, che non sono stati capiti, non sono stati capiti né dai dirigenti scolastici né dal sindacato, soprattutto dai sindacalisti, i quali avevano individuato nell'insegnante una persona sulla quale bisognava puntare per dare degli indirizzi, per dare degli ordini. Tu a mio figlio devi insegnare questo, perché non avete parlato di queste cose, perché non avete insegnato questa? E di lì è cominciata una conflittualità che si è anche acuita nel tempo forse, e soprattutto ha influito anche sulla valutazione da parte delle famiglie per quel che concerne la capacità dell'insegnante, ignorando quello che è il diritto, eccetera, di insegnamento che hanno. Chiedo scusa.
Sono d'accordo su entrambi i temi che lei ha posto. Il primo, quello della formazione, come dicevo, soprattutto in una fase di transizione come l'attuale, e con questo elemento della base tempi che si è alterata, che è diventata molto più veloce, in cui i cambiamenti sono repentini, bisogna investire di più sulla riqualificazione, sulla formazione degli insegnanti, probabilmente con una modalità diversa rispetto al passato. Si deve forse richiedere anche all'insegnante una maggiore responsabilità, una quota parte, bisogna che si chieda che sia l'insegnante stesso a auto riformarsi, bisogna riconoscerglielo. Però io credo che questo sia un tema centrale, è un tema essenziale sulla scuola. In fondo le scuole, quando funzionano bene, è perché hanno un bravo dirigente e dei bravi insegnanti, e tutti noi abbiamo, credo, un ricordo del bravo insegnante, che è l'insegnante che ci ha segnato la vita, l'insegnante che io ne ho ricordi della mia vita scolastica, e lo ricordo con grandissimo piacere, come altri invece li ho dimenticati. Qualche significato c'è, la selezione della memoria è una selezione importante. Il rapporto insegnante genitore è un rapporto complicato. Io sono d'accordo con lei che sono stati mal interpretati i decreti delegati. Purtroppo poi nel tempo questa cattiva interpretazione è diventata la prassi, e quindi sono passati anche 40 anni, il mondo è cambiato completamente, forse metterci mano sarebbe l'ora.
Lei pensi una cosa, un ricordo, lei ha accennato al ricordo degli insegnanti. Io ricordo il mio primo giorno di scuola. Primo ottobre vado a scuola, felicissimo di andare a scuola. Io non so come avessi fatto, ma a 3 anni sapevo leggere, non scrivere, ma sapevo leggere. Avevo imparato per conto mio. I miei hanno sempre detto: noi non ti abbiamo insegnato niente. Avevo imparato Fogliando delle figure, c'erano dei libri, che sono. Mi presento a scuola, l'insegnante si fa prendere, allora si facevano le aste, i puntini e via discorrendo. Però dice: fate qualcosa, ci dà i fogli e una matita. E io, volendo far bella figura, pensando di essere chissà chi, scrissi: oggi è il mio primo giorno di scuola, con la Q. Quando la maestra vide questa scritta, tiro fuori quella immancabile, perché allora era immancabile, matita, da una parte rossa, dall'altra blu, e rigacce sotto, così in rosso, rigacce in blu. Io da quel giorno ho odiato quell'insegnante, e l'ho odiata per una vita, e poi sono anche stato collega di lei, ma gliel'ho detto chiaro e tondo che io la odiavo, la odiavo e la odia. Queste sono cose che restano.
C'è la signora.
Avevo e che ho e che non si debbano creare graduatorie e che ci sia una cadenza programmata dei concorsi. Le persone debbono sapere quali sono le opportunità della propria vita. Quindi un paese normale dovrebbe dire che c'è un concorso ogni 3 anni, le persone sanno, si preparano, dopodiché non esistono graduatorie. Il numero di posti messi a concorso deve essere uguale al numero dei vincitori, perché altrimenti non usciremo mai da questa. Per me, dal mio punto di vista, lo deve rifare. Il paese deve essere in grado di gestire una programmazione del concorso. Allora diventa tutto... È vero che c'è un transitorio complicato, però se noi continuiamo a mantenere code e graduatorie non normalizzeremo mai questo.
Altri...
Io volevo ancora sapere una cosa perché mi ha toccato personalmente. Cosa ne pensa dell'insegnamento dell'inglese affidato ad insegnanti formate all'ultimo momento?
Le rispondo in modo indiretto, però credo che capirà. Nelle prove PISA, prove in generale, insomma, per la matematica, noi abbiamo come paese dei buoni risultati sulla scuola primaria. Abbiamo dei risultati più che discreti nelle scuole superiori. Abbiamo dei risultati pessimi nelle scuole medie. E uno dice, ma com'è possibile? Gli studenti hanno una loro continuità. Allora, per uno curioso come me, dice, ma voglio un po' andare a capire. Certamente c'è il fatto dell'adolescenza, quindi può essere un elemento, ma non credo che possa essere un elemento così dirompente. Cioè, sono ottimi, sono più che bravi, più che... e poi c'è questa cosa. Allora, uno va a vedere e trova che gli insegnanti di matematica, che insegnano matematica, ce n'è una percentuale molto elevata che non sono laureati in matematica. Sono laureati in psicologia, ci sono laureati. Questo è il risultato. Credo che la mia risposta sia nella sua direzione.
Prima di chiudere, c'è ancora qualcuno? Volete? Ci sono i ragazzi della scuola media, di una terza media, la scuola di Priocca, di Gomorra.
Priocca.
Hanno fatto un po' di domande. Allora,
vediamo se so rispondere.
Vediamo,
i bambini sono più bravi.
Vediamo, infatti. Ma faccio io una piccola scelta. C'è un ragazzino che dice, perché la scuola è stata resa obbligatoria fino a 16 anni? Non so se voglia dire troppo o è troppo poco.
16 anni non è né carne né pesce. Nel senso che...
È una scelta italiana.
In moltissimi paesi l'obbligo è stato adesso portato a 18 anni. Io credo che quello che dicevano le maestre, gli insegnanti di Scampia in quella situazione particolare, che abbandonare i ragazzini troppo presto. Quindi io mi auguro che si arrivi ad una formazione obbligatoria fino a 18 anni, con una maggiore flessibilità, nel senso che io non credo che la scuola debba diventare un parcheggio, perché tutti devono arrivare fino a 18 anni. Bisogna che ci sia una scuola sufficientemente flessibile, sufficientemente capace di dare a ciascuno quel percorso di formazione che gli consenta poi un inserimento nella vita. quindi una maggiore attenzione anche a tutte quelle persone che, a tutti quei ragazzi che non hanno le attitudini, non hanno per arrivare ad un titolo di studio che poi, o ad un percorso con la che poi gli dia l'opportunità di proseguire, ma per esempio attività di tipo più professionalizzante che gli insegni un mestiere. Quindi io credo che un allungamento da una parte, ma anche una maggiore attenzione rispetto a queste tematiche, con una grandissima attenzione all'orientamento. Io per esempio, in questa mia esperienza, ho visitato spesso anche istituti di tipo professionale, nelle diverse forme, e molti di questi, per molti di questi ragazzi era una seconda o una terza scelta. E per molti di questi ragazzi era una scelta ottimale, nel senso che corrispondeva a quelle che erano le loro aspettative. Allora forse con un po' più di investimento sull'orientamento si possono anticipare questi processi e pensate un po' di nuovo quante risorse potrebbe avere il paese a questo punto.
Altri temi in realtà che i ragazzini hanno affrontato, li abbiamo già affrontati questa sera, non li ricordo perché è interessante come ci sia sintonia. No? Vabbè, il discorso della tecnologia, che in più di una domanda è presente, però in alcuni casi, in un caso è anche una questione di comodo, dice la cartella peserebbe molto di meno se potessimo avere un tablet o un PC, evidentemente. Poi qui c'è una domanda che è apparentemente ingenua, ma l'abbiamo affrontata credo in maniera approfondita. Un ragazzino straniero, istituire una scuola con nuovi dirigenti e professori è difficile, anche qui non sappiamo perché lo abbia chiesto, se non sia contento di quelli che ha, ma di fatto abbiamo parlato della formazione sia dei dirigenti sia degli insegnanti, per cui la risposta è sì, è difficile ma necessario,
e ci vuole però una programmazione. Poi, a proposito di un ragazzino straniero, quando io dissi quelle cose sulla geografia, sulla storia, sulla religione, avevo fatto un certo numero di visite in scuole dove c'erano percentuali di studenti, di ragazzini stranieri, intorno al 50%. E allora mi ero seduto con loro e ho detto: raccontatemi un po' come state vivendo questa vostra. E allora, dopo poi erano diventati un po' più aperti, mi raccontavano che, ad esempio, in molti casi le loro mamme facevano delle attività al sabato in cui partivano dal cibo, e ogni sabato una mamma di un paese diverso faceva questa cosa e riuniva, e di lì, partendo poi dal cibo, incominciavano a parlare del loro paese di origine, della loro storia, della loro religione, e questi bambini erano bravissimi. C'era un livello di integrazione che non ha probabilmente nessun'altra scuola, la migliore delle scuole non ce l'ha. E io mi ricordo che quando abitavo negli Stati Uniti, noi eravamo senza genitori, avevamo una figlia, una bambina che si chiama Costanza, e poi è nato un maschietto che si chiama Giulio, e io lavoravo all'Università del Wisconsin, dove c'erano allora, io lavoravo per un gruppo importante, dove c'erano ricercatori o studenti o postdoc di 17 paesi, e questi 17 paesi erano dalla Cina all'India, ai paesi latinoamericani, e avveniva un po' la stessa cosa che sta avvenendo con questi ragazzini a scuola. L'elemento era il sabato, il cibo diverso, partivamo di lì, e poi di lì abbiamo imparato la cultura degli altri, il rispetto della cultura degli altri, anche elementi diciamo politico storici. Quindi quando questi ragazzini mi raccontavano di queste cose, ho rivissuto una parte della mia vita e ho capito, perché la mia esperienza è di questo tipo, quanto può essere importante avere esperienze di questo genere. Le persone cambiano, le persone diventano molto più capaci a confrontarsi col diverso, di questo, ed è un valore indescrivibile nel nostro paese. Il nostro paese è bravissimo da questo punto di vista.
L'ultima cosa che ultima domandina, forse anche a questo abbiamo già risposto, ma un ragazzino, una ragazzina ci si chiede quali siano i fattori positivi per affrontare meglio il percorso di studi oltre ad impegnarsi.
Tanto, bella... tanto io credo che ci voglia la passione.
La passione è una di quelle cose che adesso, indipendentemente dal lavoro che si fa, in fondo anche lo studiare è un lavoro, ci vuole passione, bisogna metterci un qualche cosa di più. Questo è un primo elemento. E il secondo è la curiosità. La curiosità del sapere è una cosa importante. In fondo uno più sa, più è curioso di sapere. Questi due elementi credo che siano due elementi di grandissimo stimolo per me. Poi naturalmente la scuola, l'ecosistema, che significano i genitori, gli amici, gli insegnanti debbono essere capaci a stimolare la passione e la curiosità, che è complicato perché ciascuno di noi ha le proprie passioni e le proprie curiosità. Bisogna essere un po' tanto psicologi, io lo dico sempre, quello che è un mestiere importante, un mestiere che non sempre lo valorizziamo nel modo dovuto. E noi abbiamo un modello di scuola che è un modello troppo industriale, nel senso che avremo bisogno di un modello un po' più liquido. Ci sono paesi in cui questo, per esempio i miei figli che sono andati a scuola sia in Giappone che negli Stati Uniti, quelli sono paesi, soprattutto gli Stati Uniti, che hanno certamente una scuola robusta. Gli americani imparano molto meno di quanti impariamo noi, però quando arrivano a casa sono sempre contenti, quando vanno a scuola sono contenti, perché gli insegnanti sono capaci a stimolare la passione e la curiosità.
Bene, credo che con queste ultime cose molto interessanti.